diploma, stickers up tonight. I'm a fight, you will see the sunlight.
17, 18, 19 luglio, vieni anche tu alla festa di Radiazione. Pianta la tenda Piazzola sul Brenta. Ti aspettiamo con dibattiti, musica dal vivo, area campeggio e il mitico laghetto dove fai il bagno.
Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo in diretta oggi domenica 5 luglio con la rassegna stampa domenicale dalle 9 fino alle 11 e quest'oggi alle 9.45 ci metteremo in collegamento con un compagno del collettivo Tazebao per la rubrica internazionale, questa mattina dedicata in particolar modo alla vicenda della Grecia e cercheremo infatti di approfondirla in base sia al contesto europeo sia a quello globale e poi circa alle 10.20 ci metteremo invece in collegamento con una compagna da Schio che ci darà alcune informazioni sul presidio antifascista che stanno organizzando in continuità con il banchetto antifascista di venerdì 3 dell'altro giorno che già ai nostri microfoni vi avevamo rilanciato. Come sempre io vi ricordo i contatti della radio, ovvero il 388 429 2504, se volete scriverci un sms, oppure potete scriverci anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter che ho appena aperto. Vi lascio quindi a un piccolo stacco musicale e poi cominciamo con la lettura dei quotidiani a partire dalla cronaca locale e quindi sulla mobilitazione IKEA dei lavoratori e delle lavoratrici che prosegue. A tra pochissimo.
Don't feel good. Mira eso. Keep it funky.
Proprio il paradiso terrestre.
Piantiamo la tenda, ragioniere?
La tenda?
Sì.
Pronti? Dove la piantiamo?
Ma io direi qui. Scarichiamo qui.
Qui?
Sì.
Ti attento un attimo. Ecco.
Ma sta pegando mal! Italiani sempre rumore! Sempre cantare, chitarra e mandolino!
Silenzio! Qui dormire!
Don't stop, make it pop! DJ Globo, speak and stop! Tonight, I'm a fight! You will see the sunlight!
17, 18, 19 luglio, vieni anche tu alla festa di Radiazione. Pianta la tenda a Piazzola sul Brenta. Ti aspettiamo con dibattiti, musica dal vivo, area campeggio e il mitico laghetto dove fare il bagno. E ricorda, se il campeggio è la tua passione, vieni alla festa di Radiazione.
Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Ed eccoci allora, sono le 9:05 minuti in diretta qui ai microfoni di radiazione.info, siamo al via con la rassegna stampa domenicale e come detto pochissimi minuti fa cominciamo con la lettura delle notizie di carattere locale a partire proprio dalla tematica del lavoro e soprattutto delle lotte sui luoghi di lavoro. Ci siamo infatti occupati più volte delle lotte presso l'IKEA, in particolare all'IKEA di Padova e difatti ieri a quanto pare ha scioperato il 90% dei dipendenti dello store svedese. Come un po' vi avevamo già detto, in discussione c'è il contratto integrativo aziendale. Ieri quindi c'è stata una nuova forma di lotta, ovviamente molto forte perché parliamo di sciopero e di questi tempi sicuramente bisogna mettersi in gioco soprattutto con questo tipo di lotte e all'IKEA infatti ieri ha scioperato circa il 90% dei 390 dipendenti dei quali il 67% lavora part time con uno stipendio di circa 900 euro al mese. Si tratta del secondo sciopero proclamato nello store del colosso svedese di Ponte di Brenta, aperto 10 anni fa, ed è stato uno sciopero proclamato dai sindacati di categoria CGL, CISL e UIL per protestare contro la rivisitazione del contratto integrativo aziendale che di fatto porterebbe ancora meno soldi in busta paga. Di questa vicenda ne avevamo parlato anche nelle scorse rassegne, avevamo visto come da parte sua IKEA stesse cercando appunto di mettere tutti un po' calmi con le solite frasi di circostanza, ma a quanto pare la protesta giustamente continua e nella mattinata oltre 100 lavoratori, tra i quali il 70% donne, hanno effettuato un presidio davanti all'ingresso e hanno spiegato ai clienti i motivi della protesta. Si legge poi qui nell'articolo a pagina 23 del Mattino di Padova che erano presenti quasi tutti i sindacalisti e i delegati del settore. Più che questa informazione ci interessa invece venire a conoscenza del fatto che la partecipazione anche questa volta è stata ampia da parte delle lavoratrici e dei lavoratori IKEA che evidentemente non cadono nei consueti giochetti padronali di dividere i lavoratori e quindi di apprezzare le poche briciole che l'azienda ha, ma vediamo invece che i lavoratori continuano insomma ad alzare la testa. Purtroppo l'articolo qui, devo dirlo, è molto sintetico, quindi non ci dà particolari altre informazioni, quando invece in occasione del primo sciopero, lo ricorderete, avevamo trovato un articolo insomma più dettagliato che ci spiegava il fatto che l'azienda appunto riduceva di fatto la busta paga con tutta una serie di tagli, ma a quanto pare il Mattino di Padova è molto più interessato a far pubblicità ai carabinieri che sono di fatto in prima pagina con una notizia sulle telefonate quotidiane che ricevono, a quanto pare non solo denunce ma anche richieste di ascolto, quindi si ergono anche a psicologi e per l'appunto tutto il resto un po' tutto il resto degli articoli di questa mattina sono dedicati o ai saldi oppure a episodi di piccolissima criminalità. Per il resto, per l'appunto, l'articolo sulla mobilitazione dei lavoratori decisamente è rappresentativo di un piccolo trafiletto e soprattutto metà del quale è dedicato ai nomi dei sindacalisti e dei delegati che erano presenti. Ma come abbiamo detto anche prima, ci interessa di più rilanciare il fatto che vi fossero tante lavoratrici e tanti lavoratori IKEA, ai quali ovviamente va la nostra solidarietà.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te ahir. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I al matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te ahir.
Ci sono le 9:14 minuti qui in diretta durante la rassegna stampa domenicale di radiazione.info e proseguiamo con la lettura delle notizie di cronaca locale. Vi ricorderete che la scorsa settimana avevamo parlato di vigili stranieri, tutti quei ragazzi, quella decina di ragazzi principalmente di origine nigeriana e senegalese, che il comune ha, diciamo, assoldato per metterli al fianco dei cosiddetti nonni vigile e per far sì che questi ragazzi, insomma, cerchino di convincere i loro connazionali a non intraprendere l'attività di abusivismo. E ovviamente si tratta di ragazzi che sono collocati prevalentemente nelle zone centrali della città, quali via Roma, dove di fatti man mano qualche ragazzo tenta di sopravvivere vendendo qualche borsa, e di fatti questi 10 cittadini di origine immigrata sono stati assunti tramite una cooperativa che è la Sestante, piuttosto conosciuta qui a Padova, che li ha affiancati ai nonni vigile. Non erano mancate nemmeno le polemiche, perché questi ultimi ovviamente nel tipico stile del Veneto medio si erano anche lamentati della presenza di questi ragazzi di colore, ma ovviamente ciò che a noi ci colpisce maggiormente in termini di solidarietà di classe tra immigrati è il fatto che questi ragazzi purtroppo si prestino a fermare e denunciare insomma i loro connazionali, che per l'appunto sono costretti a dedicarsi all'abusivismo. Difatti, di questa tematica avevamo parlato nella scorsa rassegna stampa della domenica, perché il PD aveva addirittura mosso delle forti critiche rispetto all'assunzione di questi ragazzi, non tanto perché fossero pagati una miseria, se non sbaglio circa 500 euro al mese, anzi su questo il PD aveva detto che questi ragazzi sono stati molto fortunati, quindi 500 euro probabilmente i dirigenti del PD li spendono semplicemente a una cena, ma questi ragazzi, a loro dire, sono stati molto fortunati a ricevere questo stipendio dal comune. E di per sé il PD aveva comunque accusato di caporalato coloro che hanno assunto questi ragazzi di origine immigrata, e difatti aveva sostenuto che questi vigili immigrati fossero stati assunti sotto pressione del comandante della polizia municipale, che a loro dire li avrebbe scelti personalmente. Oggi qui sul Mattino di Padova a pagina 27 arriva un trafiletto, diciamo, di replica, non da parte del comune, tantomeno da parte del comandante della polizia municipale, bensì dalla stessa cooperativa Sestante, che dice: le persone sono state avvicinate attraverso i nostri operatori e non c'è stata nessuna segnalazione della polizia locale. La voce appunto è quella di Tiziano Peracchi, presidente della cooperativa Il Sestante, accusata nei giorni scorsi da alcuni consiglieri comunali del PD di aver ceduto a pressioni della polizia locale nella selezione degli extracomunitari assunti dal comune. Si tratta dei 10 senegalesi ingaggiati da Palazzo Moroni come assistenti dei nonni vigile per la sorveglianza dei luoghi pubblici e soprattutto per mediare con i loro connazionali durante eventuali controlli. Tra loro anche alcuni ex venditori abusivi di merce contraffatta, già noti alla municipale, arruolati proprio con il compito di segnalare eventuali movimenti e situazioni sospette. Il PD aveva accusato di caporalato i vertici della polizia locale e la risposta ai pidini è arrivata dalla cooperativa. Abbiamo una lunga storia di collaborazione con le amministrazioni comunali, con cui ha dato vita a un interessante progetto pilota. Le persone sono state individuate tra quelle che rischiavano di entrare nel mondo dell'abusivismo commerciale a causa della chiusura delle proprie attività. Un'opera di prevenzione che cerca di trasformare potenziali problemi in risorse per la comunità. E quindi queste persone sarebbero, a detta del presidente di questa cooperativa, potenziali problemi e diventano appunto risorse per la comunità, perché, come dicevo, vengono di per sé sfruttati a 500 euro al mese di fatto per andare a rompere le palle ai loro stessi connazionali che sopravvivono vendendo qualche borsa sugli stone. Nel frattempo ci aspettiamo a un trafiletto del genere la replica ulteriore del PD, che tanto aveva fatto rumore la scorsa settimana su questa vicenda di presunto caporalato, e sicuramente ciò che più ha infastidito il PD non è stata tanto, per l'appunto, l'assunzione di questi 10 vigili immigrati, quanto il fatto che non ha avuto voce in capitolo per poter decidere e per poter piazzare magari qualcuno dei loro.
Buongiorno e ben ritrovati. Siete all'ascolto del servizio meteo. Parliamo ora del tempo del fine settimana. Banchi di alienazione investiranno tutto lo stivale, fin dalle prime ore del venerdì. Correnti ascensionali porteranno rottura di palle al nord per l'intera giornata di sabato e domenica, mentre il centro, il sud e le isole saranno attraversati da noia, con noia mortale a tratti durante le ore serali. Caso particolare però Piazzola sul Brenta, che sarà interessata dalla 3 giorni di radiazione, dove sono previsti socialità e divertimento, con dibattiti, concerti e il mitico laghetto dove fare il bagno.
Luglio, Piazzola sul Brenta torna alla 3 giorni di radiazione.info, la radio che ti contamina. Non mancare. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
E per l'appunto, dato che passava il jingle della festa di Radiazione, colgo questo momento in velocità per darvi alcuni ulteriori dettagli, se ancora non avete cliccato mi piace sulla nostra pagina per poter anche visualizzare l'evento Facebook. Trovate comunque anche la locandina, la fantastica locandina che è stata realizzata dai nostri grafici, Radiazione in festa, appunto 17, 18 e 19 luglio a Piazzola sul Brenta in provincia di Padova. La festa inizia infatti venerdì 17 alle ore 18 con un aperitivo, e successivamente alle 19 ci sarà un dibattito curato dai compagni di ACLAB Mestre in provincia di Venezia sul tecnocontrollo, in particolare con gli argomenti, o meglio i task, per me che sono ignorante in merito, tracciamento e controllo, e poi non ho nulla da nascondere. Infine alle 21 ci sarà la cena e alle 22 il concerto con The Toon and the Groove Brothers e consorzio suonatori interinali, quindi un bel concerto jazz. Sabato 18 invece riprendiamo dalla mattina alle 11 con il dibattito Uniti si vince, quindi con degli spunti, diciamo, di riflessione sui metodi per solidarizzare e per rafforzare le singole lotte, e in questo dibattito interverranno dei lavoratori della logistica, dell'Electrolux, di Fincantieri, ma anche militanti dei coordinamenti di lotta per la casa e di altre realtà lavorative e territoriali. Alle 13 poi ci sarà la consueta grigliatona, mentre alle 17 la presentazione dell'opuscolo Medio Oriente di Fuoco, a cura del Centro di Documentazione Huacatanca di Milano, all'interno del dibattito Imperialismo e Resistenza. In questo dibattito interverranno compagni del Fronte Palestina, dell'Associazione Nova Armonia, composta da lavoratrici ucraine immigrate in Italia, ma anche compagni Nomus, e poi ci sarà un collegamento dalla Palestina con il Palestinian Youth Movement. Alle 20 invece pizza e musica con Quartetto D'Arte, Dark e alle 22 il concerto con Bunda Black e Black Stuff. Poi andiamo a concludere con la domenica, quando alle 13 ci sarà il pranzo di saluto con i sostenitori di Radiazione. Tutto ciò appunto in via della Storara al Civico 16 a Piazzola sul Brenta, ma appunto nel nostro evento Facebook metteremo di sicuro delle coordinate migliori rispetto a quelle che abbiamo realizzato negli anni scorsi. E ricordo anche che durante le giornate ci saranno banchetti informativi, il laghetto di Piazzola appunto a due passi, e soprattutto per chi viene da fuori Padova ci sarà la possibilità di campeggiare. Quindi una bella festa decisamente, 17, 18 e 19 luglio, come terza edizione della Festa della Radio.
Ma è un cucciolo di radio! È Radiazione!
Ascolta Radiazione.
E rieccoci, sono le 9:28 minuti e andiamo a continuare la cronaca locale con un ultimo articolo, dato che, come dicevo, il Mattino di Padova non ci offre particolari novità degne di nota, se non una carrellata appunto di piccoli furti, furterelli e insomma tutto ciò che riguarda la cosiddetta insicurezza che si dovrebbe vivere a Padova. E andiamo però a pagina 29 su un articolo che sicuramente interessa tutti noi relativamente alla difesa dell'ambiente, ma a fare poi anche alcune considerazioni critiche in meno. Siamo infatti a pagina 29 sul Mattino di Padova con l'articolo Smog Killer, 120 morti all'anno per polveri sottili ed ozono. Questa è una denuncia di Lega Ambiente che chiede l'intervento urgente del comune per ridurre il traffico. Si legge che la giunta vuole limitare le ZTL, quindi le zone a traffico limitato, e aumentare i parcheggi come avevano fatto Destro e Rossi. Risulta quindi dai dati del Ministero della Sanità che ogni anno muoiono in Italia circa 1500 persone avvelenate dall'eccesso di concentrazione di ozono, per non parlare delle altre 39.000 vittime delle polveri sottili, quindi PM10 e PM2,5. In pianura padana, ovviamente una delle aree più inquinate d'Italia, le cose proporzionalmente vanno anche peggio, e qui a Padova in un anno le polveri sottili, secondo questa denuncia, uccidono 100 persone e l'ozono 20. Magari la causa di morte, si legge, è una polmonite estiva, ma il portavoce di Lega Ambiente Padova afferma che il sindaco non dovrebbe forse prendere una qualche misura per fermare gli effetti micidiali di questo fenomeno. Si legge che per l'appunto in questi primi giorni infuocati di luglio il limite dell'ozono sarà superato d'impeto, mentre per le polveri sottili abbiamo già colmato la misura. Per l'ozono il valore obiettivo per la protezione della salute umana viene calcolato tenendo come limite 120 microgrammi per metro cubo da non superare per più di 25 giorni all'anno come media su 3 anni. Qui poi ci sono tutta una serie di dati proprio sul triennio 2010-2012 con una media annua che è stata superata di 81 volte, quindi più di 3 volte il limite di 25 giorni fissato per legge, e questo superamento nel triennio scorso avrebbe dovuto indurre la regione e il comune di Padova a mettere in campo una qualche azione mirata per ridurre l'inquinamento da ozono, ad esempio la limitazione della circolazione. Ma di questi provvedimenti appunto non c'è traccia, e sicuramente le dichiarazioni del sindaco Massimo Bitonci vanno in un'altra direzione, visto che un po' ovunque in città si cerca di perseguire l'ampliamento dei parcheggi, e sicuramente non è una strategia particolarmente vincente. Qui poi l'articolo prosegue con altri dati sul massiccio traffico automobilistico, sul fatto che ovviamente la mobilità urbana padovana sicuramente induce chiunque, per non impiegarci mezza giornata, a trovare altre maniere di spostarsi anziché prendere l'autobus. E infine la denuncia di Lega Ambiente dà anche alcune definizioni proprio su questo fenomeno dell'ozono, dicendo che un'altra caratteristica di quest'ultimo è quella di addensarsi lungo i percorsi verdi, e questo lo rende pericoloso soprattutto per chi fa jogging all'aria aperta respirando a pieni polmoni. Un problema ovviamente diffuso, e l'associazione ambientalista chiede di fatti l'intervento, quindi come dire sicuramente positivo il fatto che emergano determinati dati che rendono assolutamente chiaro il fatto che il diritto alla salute è minato anche da questo fenomeno, verso il quale l'amministrazione e la regione non prendono assolutamente nessun tipo di provvedimento. Certo che d'altro lato fa abbastanza specie il fatto che Legambiente denunci costantemente, con sicuramente molta professionalità, tutta una serie di problemi di natura ambientale come questo, e di natura ovviamente anche umana, visto che poi si parla di parecchie vittime proprio delle polveri sottili, ma ci si chiede come mai in quartieri, mi viene da chiedere quantomeno a livello personale, come mai in quartieri come quello dei caduti alla Resistenza non si sia ad esempio particolarmente ampiamente prodigata come associazione a difesa del campo comunale di Via Dottesio, quando quest'ultimo era minacciato dal divenire l'ennesimo parcheggio da ben 90 posti auto. In quell'occasione, sinceramente, Legambiente non si è particolarmente prodigata, di fatto sembrava quasi che andasse bene la cosiddetta ristrutturazione di Piazza Caduti della Resistenza, la ex Toselli, come controaltare rispetto al fatto che il comune potesse invece fare un parcheggio al posto dell'attuale campo da calcio comunale, sul quale ovviamente i bambini vogliono invece giocare tranquillamente all'aria aperta e non dover fare lo slalom tra le auto che non sono nemmeno poi quelle dei residenti, ma semplicemente persone che vengono, parcheggiano in quartiere e poi cercano di andare a piedi in centro. Comunque, le contraddizioni si palesano sempre quando è il momento. Ora io vi lascerei a un piccolo stacco musicale, poi tra l'altro sulla vicenda del campo comunale di Via Dottesio sicuramente ci ritorneremo, perché tuttora il campo di fatto è utilizzato, ma sotto forma comunque di occupazione, perché i bambini, i ragazzi e le persone del quartiere che lo utilizzano di fatto passano attraverso una rete, ma il comune sulla gestione di questo campo non sta dando assolutamente alcuna risposta. Ricorderete infatti che nei mesi scorsi il comune sembrava intenzionato a darlo in gestione ad una società, quella della Sacra Famiglia, che già possiede diversi campi nel quartiere adiacente, e quindi sarebbe stato un po' si sarebbe creata un po' la solita situazione di privilegio per alcuni e invece di assenza di diritto anche allo sport e alla socialità per chi in realtà il quartiere lo vive quotidianamente. La proposta poi di dare in concessione il campo comunale di Via Dottesio a questa società di fatto è caduta nel vuoto, probabilmente perché quest'ultima non era nemmeno particolarmente interessata e soprattutto diciamo che non probabilmente non voleva delle rogne, e difatti il campo attualmente risulterebbe chiuso, anche se come dicevo è utilizzato a partire da questa rete che fondamentalmente è di Velta e dalla quale appunto le persone possono accedere. Sono infatti gli stessi abitanti del quartiere che si occupano ad esempio di tagliare l'erba, che in questo periodo ovviamente cresce in maniera esponenziale, e difatti anche su questo appunto il comune non mostra il benché minimo interesse, nel senso che probabilmente se non ci fosse stato l'intervento degli stessi abitanti del quartiere probabilmente attualmente avremo l'erba ad un'altezza circa di 1,5 metri. Queste comunque rapide considerazioni, io invece vi lascio a uno stacco musicale. Vi ricordo ancora i nostri contatti, ovvero il 388-4292-504 per mandarci un sms, mentre come ricordavo anche prima, tra poco, tra circa 6 o 7 minuti, ci metteremo in collegamento con un compagno del collettivo Tazebau con il quale approfondiremo il caso della Grecia. A tra pochissimo.
Come back, I've been running my neck, you've been waiting.
ci sono le 9.40, continuiamo con la rassegna stampa della domenica di radiazione.info e spostandoci dalla cronaca locale a quella nazionale, tentiamo anche di fare un approfondimento relativo all'attacco che ovviamente si prospetta all'università dopo quello che già è stato programmato nei confronti della scuola tramite la buona scuola firma Renzi Giannini. Difatti ci spostiamo sul sito di InfoOut, in particolare con un articolo pubblicato ieri, ovvero dopo la buona scuola, governo Renzi all'attacco dell'università, e difatti dopo aver portato a casa la riforma sull'istruzione media superiore, il governo Renzi prosegue in sordina con le manovre che concernono le riforme sull'università. Quindi il tormentone sulla buona scuola di fatto ha nascosto le mosse silenziose che la Giannini e il governo hanno escogitato nell'ottica della riforma del mondo degli Atenei, ma in questi giorni le loro intenzioni a quanto pare vengono a galla nell'impatto di alcune dichiarazioni pubbliche. Si legge qui che il programma è limpido e sono due i grandi interventi governativi che si stanno affacciando sui nostri Atenei. Il primo riguarda infatti la provenienza territoriale, quindi una differenziazione gerarchica delle istituzioni accademiche che comporta una distinzione corporativa tra Atenei di serie A e Atenei di serie B, tra università quindi di primo ordine e di secondo ordine. Il destino quindi è quello di smantellare il valore legale e parificato dei titoli di studio, progettando una distinzione tra titoli conseguiti in Atenei che hanno più competenze e importanza, diciamo, e quelli ottenuti invece in università ritenute inferiori, allungando quindi le distanze tra chi potrà e non potrà permettersi un titolo di alto ranking. Quindi le tasse degli Atenei di serie A probabilmente prenderanno il volo, comunque staremo a vedere. L'idea è quella quindi di porre il valore sul fattore prestigio di università che ne hanno il carico, traducendolo in variabile di selezione per l'accesso a concorsi pubblici e competizioni lavorative, spianando quindi la strada a chi può permettersi l'accesso a università autorevoli e rendendo ancora più inaccessibile la scalata meritocratica di chi non può economicamente accedervi. Il secondo punto, d'altro canto, è una macchinazione ancora più diabolica che altera i sistemi di valutazione del voto della laurea. Difatti questa prospettiva di riforma sostanzialmente prevede un ricalcolo del personale voto di laurea in base alla media generale di facoltà. Qui si legge che banalmente se ti laurei con 110 e lode in un ateneo dove la percentuale di laureati col tuo stesso voto è del 90%, il tuo punteggio sarà estremamente inferiore rispetto a quello del tuo collega che ha ottenuto lo stesso voto, ma in un'università considerata più selettiva, dove solo l'1% dei tuoi colleghi ha raggiunto l'eccellenza. Quindi un meccanismo che altera la prospettiva stessa della formazione universitaria, quella ovviamente per cui l'università dovrebbe essere quell'ente il cui compito reale è quello di promuovere formazione, ricerca e istruzione superiore, e diventa invece tutta una rincorsa meritocratica alla richiesta di valutazione d'eccellenza. La questione appunto diventa ancora più sordida se si pensa all'importanza che viene data alla quantità dei voti eccellenti, riponendo quindi nelle mani dei professori universitari il compito ultimo di alzare l'asta delle competenze per pura scrematura numerica. Il soggetto baronale assume quindi un'ulteriore importanza e il meccanismo di selezione si circonda di soggetti universitari completamente immersi nella macchina meritocratica. Un mondo della formazione di lustrascarpe con lode e di podisti che sgomitano e implorano il 30. Quindi il futuro dell'università renziana pare riassumibile in tutti coloro contro tutti nella scalata al successo, o forse sarebbe meglio dire alla promessa di successo. In una competizione verso un orizzonte che nessuno può definire con certezza quanto a prospettive di vita, ma che tutti bramano in mancanza di altre possibilità. In un'illusione in cui fino all'ultimo centesimo studenti e studentesse sgomiteranno nella rincorsa al titolo d'eccellenza. Alle lotte il compito di costruire la risposta.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Μεγάλη φυλακή και εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να...
Ed eccoci, sono le 9.46 e come preannunciato prima siamo in diretta con la rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebao. Ciao!
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Intanto grazie per il collegamento e come stavamo un po' preannunciando agli ascoltatori, quest'oggi andiamo ad approfondire il caso della Grecia e difatti è utile sicuramente dare alcuni dati di contestualizzazione di ciò che sta avvenendo relativamente alla Grecia. Con le vicende che sono attualmente in corso, parlando di Grecia si va necessariamente anche a parlare di Europa e di euro. Da anche uno degli articoli che abbiamo ritrovato in questi giorni, a quanto emerge dagli ultimi dati, 3 anni dopo la caduta appunto progressiva dell'euro, quest'ultima è ancora la seconda valuta di riserva nel mondo. Difatti un quarto di tutte le riserve valutarie delle banche centrali e del Fondo Monetario Internazionale è in euro e tuttavia la fiducia, come vediamo, si sta sicuramente esaurendo. Si parla da sempre di crisi del debito pubblico nell'eurozona e nonostante l'euro rimanga la seconda valuta di riserva nel mondo, si è comunque ridotta sia la quantità di transazioni in euro, sia la quota di riserve valutarie a livello globale e visti questi dati, a quanto pare gli investitori sono in cerca di alternative. Le divergenze sul futuro della Grecia ovviamente stanno anche accelerando questo processo che sembra faccia presagire anche eventualmente l'ipotesi che i pezzi vengano un po' a cadere e ti chiederei infatti come possiamo collocare oggi il caso della Grecia, considerando che è un paese che a conti fatti arriva e nemmeno totalmente al 2% della potenza economica complessiva dell'Unione Europea, cioè la Grecia quanto a produzione non arriva nemmeno appunto al 2% e nonostante questo sul suo caso si sta trattando in qualsiasi trasmissione, in qualsiasi testata giornalistica.
Intanto sì, quando si penso che quando si parla di valute monetarie e dunque si discute, si tratta le questioni della finanza, a cui le questioni appunto monetarie e valutarie sono strettamente legate, l'attenzione vada posta su intere aree macroeconomiche e sui flussi poi finanziari a livello internazionale. L'euro, come dicevi tu, è una moneta che a livello mondiale ha un peso che tende a essere inferiore solo a quello del dollaro. La Grecia sì, ha una produzione industriale, ha un peso in termini di produzione industriale piuttosto basso nell'area dell'euro e nell'intera Unione Europea, guardando anche complessivamente all'Unione Europea, però è un tassello del costrutto monetario, finanziario, economico e politico dell'intera Europa, nel senso che un default della Grecia successivo precedente a un'uscita dall'euro, o comunque quella che viene definita Grexit, cioè uscita dall'euro. Tutti questi scenari, un definitivo cessare della trattativa la Troica e il governo di Atene, che dunque sarebbe l'anticamera poi di un fallimento finanziario, queste ipotesi che circolano nell'aria destabilizzano non tanto la Grecia in sé, ma l'intera Unione Europea e l'intera influenza appunto dell'euro come moneta dell'Europa imperialista a livello mondiale. Cioè, se pensiamo che il debito è suddiviso con 60 miliardi alla Germania, 46 alla Francia, 40 all'Italia, la Spagna 26 miliardi, l'Olanda 12 miliardi, e questo debito complessivo è di 322 miliardi. Quelli che dicevo prima sono i debiti pubblici degli stati dell'Unione Europea, poi c'è un 17% di questo debito che è in mano a privati, quindi privati si intendono grandi gruppi finanziari, bancari, assicurativi, poi c'è un 10% in mano al Fondo Monetario Internazionale, 8% in mano direttamente alla BCE e il 3% in mano alla Banca Centrale Greca, cioè in sostanza al massimo istituto bancario greco, paradossalmente. Ma tutto questo ci fa capire che il colpo sarebbe destabilizzante per i mercati europei, ma anche per quelli mondiali. E dunque questa attenzione globale rispetto alla vicenda greca è giustificata dal punto di vista capitalistico. Per quanto riguarda poi la Grecia, in senso, come dicevi tu, la Grecia come capitalismo in sé sicuramente è un capitalismo debole, e dunque le contraddizioni che a livello globale verificano, che poi hanno avuto origine nell'attuale fallimento nel capitalismo più forte a livello mondiale, o almeno quello che dovrebbe essere più forte, cioè gli Stati Uniti. Dunque, insomma, questa storia della debolezza greca è anche una storia pompata a livello mediatico per nascondere poi quali sono le responsabilità invece delle grandi potenze imperialiste nell'attuale crisi, responsabilità molto più grosse di quelle che possono essere attribuite alla borghesia o al capitalismo greco. La Grecia ha questa posizione perché questa posizione le è stata data dalla divisione internazionale del lavoro che si è imposta in Europa da insomma da 50 anni in qua o da 70 anni in qua, dalla fine della seconda guerra mondiale, diciamo, ecco, per non parlare anche prima, per non parlare di tutta una serie di vicende che hanno riguardato quel paese. Quindi è una posizione che ha visto la Grecia essere la periferia capitalistica dell'Europa, del blocco NATO, del blocco, diciamo, atlantico, sì, di cui la Grecia fa parte, e poi la periferia dell'Unione Europea. L'unico settore di borghesia che è altamente sviluppato in Grecia e che è entrato nei circoli imperialisti internazionali è quello degli armatori, ad esempio, ma questo non è, questo è il frutto di dinamiche di classe, di sviluppo di classe interna a quella borghesia in legame all'imperialismo internazionale. Quindi queste politiche predatorie che oggi continuano da parte delle potenze economiche europee che guidano l'Unione Europea, la Germania in primis, e da parte degli istituti della finanza internazionale come il Fondo Monetario Internazionale, tutto ciò fa parte di una prosecuzione di una politica che ha visto la Grecia, insomma, essere vessata da decenni in qua, non solo rispetto all'esplosione della bolla dei debiti sovrani in Europa. Oggi si vorrebbe continuare con questa politica di spoliazione, insomma, quindi il discorso rimanda sia alla collocazione oggettiva che comunque questo anello debole della catena imperialista europea ha all'interno di questa catena, cioè di quali sarebbero le conseguenze a livello finanziario per questa intera catena e per la sua posizione internazionale, e sia riguarda, se vogliamo, la tradizionale oppressione all'interno della divisione internazionale del lavoro e dei rapporti globali, economici globali, che la Grecia e il popolo greco hanno sempre subito.
Sì, un po' come già stavi dicendo tu, difatti il caso della Grecia, come dire, rispecchia appieno tutte quelle contraddizioni interimperialiste che più volte abbiamo rimarcato. Difatti molto spesso i media mainstream vorrebbero raccontarci che i 28 paesi dell'Unione Europea sono degli alleati, sono un unico blocco, ma in realtà si tratta di 28 economie che sono senz'altro in competizione tra loro. E di fatto abbiamo letto anche che la crisi del debito greco minaccia proprio di contagiare l'intera Unione Monetaria. Nel corso del tempo gli altri stati, come dicevi anche tu, hanno concesso ad Atene un credito di 240 miliardi di euro, fondi quindi per pagare i creditori del passato e per restituire successivamente i finanziamenti ricevuti. E ti chiederei anche come possiamo riassumere anche queste contraddizioni interimperialiste in uno scenario in cui lo squilibrio tra la produzione e il consumo è cresciuto.
Ma come possiamo inquadrarle? Il discorso è questo in sostanza, nel senso che cosa viene detto dalla narrazione, dalla propaganda che fanno i mass media imperialisti? Viene detto che in sostanza alcuni paesi sono indietro dal punto di vista delle politiche finanziarie di rigore e dal punto di vista delle cosiddette riforme, questo mantra continuo che viene enunciato dalla propaganda ufficiale dei regimi europei, dell'Unione Europea soprattutto, dei singoli paesi anche nazionali, no? E dunque questi paesi, tra cui spicca la Grecia, ma su cui, nei quali possono essere compresi tutta la fascia dei cosiddetti PIGS, tra cui l'Italia, cioè simpaticamente definiti i PIGS, cioè un acronimo che riacchiude Portogallo, Grecia, Spagna e Italia, che significa polci, sono indietro, e dunque questi paesi costituiscono un peso per l'Unione Europea, per la stabilità dell'Unione Europea. Poi, insomma, ovviamente la Grecia è il più vessato, soprattutto da quando la trattativa che Tsipras ha più vessato nella propaganda, la trattativa che Tsipras ha voluto riportare nei tavoli europei è andata in controsenso rispetto a quello che erano tutte le decisioni dei governi precedenti, o almeno ha voluto ridefinire, è stata tesa a ridefinire determinate condizioni di soffocamento dell'economia greca. È chiaro che questa immagine che viene data di paesi, come dire, indietro, addirittura si dice i greci che siano bene o male geneticamente o culturalmente pigri, è un'immagine propagandistica. In realtà qui siamo di fronte a una crisi capitalistica a livello globale che vede una sovrapproduzione di merci nella sfera industriale e di capitali nella sfera finanziaria. È venuta meno con il 2007, il crollo dei mutui subprime negli Stati Uniti, è venuta meno la leva finanziaria, o almeno esplosa una bolla consistente all'interno di questo meccanismo di leva, e questa è stata la prima fase di aggravamento di una crisi che, ricordiamoci, però ha le sue radici all'inizio degli anni 70, quando viene a cessare quel ciclo di accumulazione capitalistica positiva che segue le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale. Hanno le radici tutte le politiche economiche seguite negli ultimi decenni, e gli accordi di Bretton Woods, tutta la cosiddetta finanza creativa, eccetera. In quel momento, nel 2007, quando avviene il crollo dei mutui subprime, finisce tutta questa retorica politica economica e si aprono le porte a quella che è la crisi nei termini reali, che è una crisi che riguarda appunto la sfera reale industriale, cioè una sovrapproduzione e l'arrivare al nodo delle contraddizioni che sono all'interno del modo di produzione capitalistico, che determinano il fatto per cui a un certo punto la produzione non permette più la valorizzazione dei capitali, o le permette a condizioni sempre più gravose, sempre più difficili. La crisi dei debiti sovrani in Europa non è nient'altro che la conseguenza, è per certi versi il trasferimento oltre l'oceano di questo aggravamento della crisi che inizia nel 2007-2008 negli Stati Uniti, per cui a un certo punto si arriva ad una insostenibilità di quella che è la sfera del debito finanziario che i paesi europei hanno. Perché il capitalismo sul piano reale industriale langue anche in Europa. E cosa succede? Succede che all'interno dei meccanismi di gerarchia di potenza all'interno dell'Unione Europea e soprattutto all'interno dei paesi che poi hanno aderito all'euro come moneta unica, questa crisi viene scaricata sui paesi più deboli, sugli anelli più deboli. Il caso della Grecia sorge a questo punto, perché era chiaro, ad esempio, che cioè il deficit è sempre, della Grecia è sempre stato superiore al 3% previsto nel trattato di Maastricht. Era evidente dal 2004 in poi, però in quel momento lì le condizioni economiche e gli interessi di Germania, della Francia, erano quelle di mantenere intatta l'area dell'euro per le loro esportazioni e continuare ad accumulare credito nei confronti della Grecia, come si comporta un buon strozzino. Non è stato semplicemente il frutto di, come dice ad esempio Tsipras, certa sinistra greca, non è stato semplicemente il frutto del mal governo, o come dicono alcuni, si tratta di mal costumi della classe dominante greca. No, non è stato semplicemente questo, è stato proprio un meccanismo che stava all'interno dei rapporti imperialistici globali. A un certo punto questo meccanismo viene a saltare, come sono venuti a saltare altri meccanismi, diciamo, di messa della polvere sotto il letto, insomma sotto il tappeto, come dire, per cui uno nasconde le cose scomode finché gli è possibile e finché ottiene guadagno da questa opera di occultamento, ma a un certo punto le cose esplodono, salta il barile del debito greco all'interno di una più generale esplosione della bolla dei debiti di pressoché tutti i paesi europei, cioè Germania e Francia incluse.
Sì, difatti scusa se ti interrompo.
Dunque, arriviamo al punto attuale.
Sì, scusa se ti stavo infatti interrompendo, ma come stavi dicendo tu, anche facendo un po' un passo indietro, abbiamo visto che già nel 2009 la Grecia aveva un debito pubblico appunto pari al 134,6% del PIL, a sua volta poi ulteriormente aggravato da un deficit del 15,3%. E difatti, come stavi dicendo anche te, i giornali, i media mainstream hanno insomma dato esclusivamente la colpa a presunti costumi culturali. Si diceva appunto che un paese di 11 milioni di abitanti spendeva oltre 36 miliardi in più rispetto ai redditi di cui disponeva, però anche su questo dato ci sono molte altre cose che non vengono dette. Difatti in questo periodo ovviamente si invoca, come dire, in paesi imperialisti quali la Germania in primis, si invocano l'austerità, invocano le riforme contro i lavoratori greci, ma in realtà da quello che emerge anche da recenti documenti della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale sono stati fatti dei calcoli per cui nel 2030 la Grecia dovrà fare i conti con un debito pubblico che sarà insostenibile, anche se dovesse accettare il pacchetto di riforme e di tasse che è stato proposto dai creditori. Questi sono dei dati anche citati dal The Guardian, che difatti ha riferito come i documenti di cui si parla confermano la tesi del governo, un po' la tesi del governo greco, secondo cui per una ripresa economica duratura il paese avrebbe bisogno di una riduzione sostanziale del debito. Qui emergono, diciamo, tutta una serie anche di grafici, nel senso che anche nel caso di una crescita robusta e ininterrotta per i prossimi 15 anni, il debito pubblico greco nel 2030 si attesterebbe comunque al 118% del PIL, quindi un livello appunto insostenibile secondo il Fondo Monetario Internazionale, e poi sicuramente di gran lunga superiore anche a quel 110% del PIL che era stato fissato 3 anni fa nel 2012 come obiettivo sostenibile. Ora il debito greco appunto è di 175% del PIL e sicuramente destinato diciamo a crescere, però in tutto ciò, come dire, nel momento in cui si parla di Grecia, come dicevamo anche all'inizio della rubrica, si va per forza a parlare anche di finanza globale, e a quanto pare a fianco appunto agli articoli che ritroviamo ad esempio sull'Internazionale, troviamo molti articoli decisamente reazionari che invocano il sì ad esempio al referendum, e nello stesso tempo troviamo articoli che ci ricordano come la finanza globale continui ad essere squilibrata e che anche la Banca Internazionale dei Regolamenti, ovvero la BRI, abbia confermato un ultimo rapporto. Si tratta lo specifico di un'organizzazione che ha sede a Basilea in Svizzera e che raggruppa le banche centrali di 55 paesi più la Banca Centrale Europea, e dalla fonte del Neue Zürcher Zeitung, secondo la BRI, i rischi del sistema finanziario globale stanno aumentando a causa della continua crescita del credito. Quindi anche qui abbiamo di nuovo tutta una serie di dati e di grafici che ci mostrano il rapporto tra debito pubblico e PIL in percentuale a livello internazionale, quindi toccando gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania, il Giappone, la Grecia. Quindi, come dire, al fianco, come dicevamo, del caso greco, si muovono appunto, vengono messe sul banco tutte le altre contraddizioni che ci sono in campo. E a tal proposito toccherei un ulteriore punto, nel senso che lunedì 29 giugno a quanto pare il primo ministro cinese Li Keqiang ha confermato la sua fiducia nella moneta unica in occasione di un vertice a Bruxelles, e a quanto pare dalle dichiarazioni appunto del premier cinese sembra che la Cina sia intenzionata a continuare a investire nell'euro, ma è stata una dichiarazione che molti hanno letto come una richiesta all'Europa perché si diciamo rimetta in riga. E difatti già nel 2012 i cinesi avevano esortato il governo tedesco, a cui diciamo attribuiscono il ruolo di guida dell'Europa, a stabilizzare l'eurozona e la Grecia, e avevano infatti detto che un'unione monetaria che può essere abbandonata dai paesi che ne fanno parte non è una buona base per una collaborazione affidabile. Io ti chiederei quindi anche come collochiamo queste affermazioni da parte del premier cinese.
Beh, vabbè, innanzitutto anche qui abbiamo due piani, come nel ragionamento precedente. Abbiamo un piano finanziario, ricordiamo che la Cina ha le riserve valutarie più rilevanti dell'intero pianeta, e parte di queste riserve sono in euro, e dunque la diciamo il crollo, il frantumarsi dell'area euro, o anche la sua destabilizzazione, che sarebbe grave in caso di uscita della Grecia, porrebbe un'ipoteca, danneggerebbe la stabilità finanziaria anche della Cina. E poi, seconda cosa, la Cina sta investendo in Europa in maniera massiccia, soprattutto nell'ambito della crisi. Se pensiamo che tra il 2000 e il 2014 gli investimenti cinesi in Europa hanno superato i 46 miliardi di euro. E contemporaneamente in Grecia
sono passati da 1,8 nel 2010, quindi a 16 miliardi nel 2014, quindi aumentati, insomma, di una quota impressionante per certi punti di vista. E l'investimento più emblematico è attualmente quello del porto di Atene, del porto del Pireo, cioè un porto che è stato acquisito dalla Cina anche con diciamo anche per volontà di Tsipras, del governo Tsipras stesso, in cerca di appoggi internazionali alternativi rispetto a Bruxelles. E quindi la Cina ha degli interessi enormi in Europa e la Grecia in crisi, comunque la Grecia come anello debole della crisi europea, ma comunque all'interno dell'Europa stessa e dell'area euro dunque in particolare, nei piani strategici cinesi è la porta d'accesso spalancata all'Europa. Dunque queste dichiarazioni del primo ministro cinese, ma anche di altri esponenti del governo, delle autorità di Pechino, comunque rendono chiaro il fatto che è interesse dell'imperialismo cinese che le condizioni in Europa siano stabilizzate per i propri investimenti, per la propria espansione economica. Il ragionamento cinese è dell'espansione cinese, non ragiona sul piano come ragionano ad esempio gli Stati Uniti, sul piano per così dire politico-militare, perché sono una potenza economica in decadenza, o come ragionano i russi ad esempio sul piano difensivo strategico in tutti gli ambiti possibili e immaginabili, quello economico, politico, militare, ma ragionano sulla base dell'asso nella manica che loro e solo loro hanno come potenza, mondiale oggi hanno, cioè hanno i soldi e in sostanza la loro espansione non si deve basare per forza sui cacciabombardieri come fanno gli Stati Uniti, ma si può basare sui soldi. La Grecia nell'area euro può essere la porta d'apertura verso investimenti in Europa sempre più grandi per aumentare in questa maniera l'influenza cinese in Europa.
Certo, io ti farei anche un'ultima domanda, visto che comunque abbiamo dedicato questo approfondimento alla Grecia mettendola nel contesto internazionale. Ti chiederei rispetto all'Unione Europea, rispetto a paesi come la Spagna, dove di fatti si voterà a novembre, dove sono in crescita partiti diciamo di protesta come Podemos, ma anche relativamente alla Francia, dove invece è in crescita un partito sicuramente anti-Unione Europea come il Fronte Nazionale, chiederei che tipo di ripercussioni su questi paesi può avere il caso della Grecia.
Ma sicuramente vedremo come va questo referendum, noi non ci possiamo che augurare la vittoria del no. Ovviamente, nel senso che sarebbe uno smacco e una sconfitta per la linea più reazionaria, complessivamente più reazionaria sul piano europeo, che è quella tedesca e dei gruppi imperialisti che più premono per l'accentramento finanziario a livello europeo e quindi per la schiavitù delle masse popolari europee, la schiavitù economica, sociale e anche politica. E poi però su questo referendum c'è da fare un ragionamento, cioè è un gioco insomma di Tsipras per scaricarsi una tattica politica, per scaricare le responsabilità da se stesso e dal suo governo, perché è chiaro che le masse greche lo hanno votato perché dica no all'austerità, ma pur avendo tutti i titoli per dire di no all'austerità a Bruxelles, lo vuole dire adesso con un referendum per scaricare le responsabilità rispetto al popolo greco, che in tutti questi mesi ha continuato a mobilitarsi comunque contro i ricatti dell'Unione Europea, e rispetto anche agli eurocrati di Bruxelles con cui deve trattare. Per cui questo rimandare la palla alle masse greche è un modo per scaricarsi le responsabilità di dosso. E dunque è un giocare in un certo senso anche sporco da parte di Tsipras come soggettività politica, che poi è una soggettività politica che risponde agli interessi di un ceto capitalistico greco che è soffocato dalla crisi, non certamente, chiudiamo subito la porta a questi abbagli, non certamente non rappresenta gli interessi di classe del proletariato greco, delle masse popolari greche. Però insomma, questo nulla toglie che questo, la vittoria del no come discorso complessivo sarebbe, se le masse greche riusciranno a far fronte al terrorismo dell'Unione Europea e saranno più forti del governo Tsipras, che invece si è cagato sotto dal dire di no a Bruxelles, allora questo no sarà un dato positivo, penso, per tutti i popoli europei.
Assolutamente, saranno... anche perché Tsipras, comunque lo ricordiamo, proprio il 1 luglio aveva inviato una lettera ai creditori, quindi alla Commissione Europea, al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Centrale Europea, con la presentazione di tutta una serie di concessioni, perché facendo un passo indietro, a fine giugno, precisamente il 26 giugno, i creditori della Grecia avevano proposto il prolungamento del programma di aiuti con la scadenza del 30 giugno fino a novembre, di fatto con una cifra complessiva di oltre 15 miliardi di euro, in cambio però, come sappiamo, dell'approvazione del pacchetto di riforme e tagli al bilancio. Il giorno dopo, il 27 giugno, Tsipras appunto ha annunciato per il 5 luglio il referendum sulla proposta dei creditori. Poi abbiamo visto il giorno successivo, il 28 giugno, che la BCE ha congelato la fornitura di liquidità di emergenza alle banche greche, quindi abbiamo visto anche la chiusura delle banche per una settimana e l'introduzione di controlli alla circolazione dei capitali, quindi lunghissime code ai bancomat perché i greci non potevano prelevare più di 60 euro al giorno dai bancomat. E poi il 30 giugno il governo greco ha proposto ai creditori un accordo di 2 anni con finanziamenti assicurati dal fondo salva stati, ma l'Eurogruppo ha rifiutato, quindi alla mezzanotte la Grecia non ha rimborsato la rata da 1,6 miliardi dovuta all'FMI e è diventata insolvente. Poi appunto il 1 luglio Tsipras ha inviato questa lettera ai creditori in cui presenta tutta una serie di concessioni per poter avere un terzo pacchetto di salvataggio, che sarebbe appunto il terzo dopo quelli del 2010 e del 2012, però fondamentalmente è stato risposto che finché non c'è l'esito del referendum di quest'oggi non se ne farà niente, quindi sicuramente nelle prossime ore, nei prossimi giorni vedremo cosa accadrà.
Sì, ecco quello che volevo dire rispetto alla domanda che tu mi ponevi. Cioè, il discorso è che detto questo, che è un no, se le masse greche saranno più forti, io mi auguro di sì, se riusciranno ad avere una coscienza anche autonoma da dei dirigenti così pavidi e così vigliacchi come si sono dimostrati questi di Siriza a livello europeo, per il non saper dire nelle sedi opportune, lì direttamente, no, e invece scaricare di nuovo la palla nelle mani dei pensionati greci impauriti poi dalle banche, di nuovo nelle mani dei lavoratori, eccetera, che vedono con paura ogni prospettiva in sostanza. E se le masse greche saranno così forti, allora questo sarà una boccata d'aria per tutti i popoli europei. Vedremo, insomma, bisogna avere fiducia, ecco. Certo. Quello che bisognerà ragionare poi dal punto di vista politico, in ogni caso, sull'esito di questo referendum. Quello che dico io è che sicuramente delle forze diciamo così anti-europee, euroscettiche, reazionarie, cioè quelle che i sostenitori del capitalismo nazionale, della non integrazione del proprio capitalismo nazionale all'interno dei meccanismi dell'aggregato imperialista europeo, che appunto, le dicevi tu, in Francia il Front National, c'è la Lega, o partiti diciamo così riformisti, di impostazione riformista come Podemos, quindi che offre un'altra variante di sinistra al sovranismo, alla teoria del sovranismo, all'ipotesi del sovranismo come soluzione alla crisi, mentre cioè, il problema non è la sovranità nazionale, il problema è il capitalismo in sé. Tutti questi partiti giocheranno le loro carte, cioè Grillo, Salvini, Le Pen, e tutti quanti diranno, vendola alla sinistra PD, persino dirà la propria se vincerà il no, e cercherà di rifarsi una virginità politica, o di comunque di porsi a capo di un eventuale processo di disgregazione dell'Unione Europea, o di comunque di offensiva, ecco, all'Unione Europea, alle tendenze accentratrici. Ma il punto è non tanto quanto faranno questi, che sicuramente giocheranno le loro carte, ma quanto possiamo fare noi, quanto potranno fare le forze proletarie, le forze di classe, i comunisti, rispetto ai processi che abbiamo in corso. Siamo piuttosto deboli da questo punto di vista. Se in Grecia si è affermata l'ipotesi socialdemocratica di Tsipras, una socialdemocrazia fuori tempo massimo, ma comunque si è affermata a livello politico elettorale, o dietro si sono affermate addirittura forze ultrareazionarie come i nazisti di Alba Dorata, vuol dire che rispetto alla situazione che si è determinata in Grecia, vuol dire che sì, con tutta la vivacità che comunque c'è nel movimento di classe proletario, giovanile, anarchico che c'è in quel paese, comunque il dato di fatto, la preponderanza di queste forze, vuol dire che in quelle condizioni economico-sociali forze di classe sono state indietro, non sono state all'altezza dei compiti. E questo è un ragionamento su cui dovremo ragionare, contrastando sia l'Unione Europea sia i fautori del capitalismo nazionale, con tutte le sue varianti più o meno reazionarie o più o meno riformiste. Questa è la sfida aperta per noi compagni, penso.
Assolutamente. Io ti ringrazio per il collegamento, perché sicuramente abbiamo toccato moltissimi, moltissimi aspetti anche per leggere al meglio questa situazione. Se non ci sono altre cose da dire, ci possiamo sentire domenica 12, quindi domenica prossima, sempre circa le 9:45.
Ok.
Grazie.
Ciao, ciao.
Ciao, a presto.
Ciao, buona domenica. Ciao.
Grazie.
Esta mañana me he levantado, oh bella ciao, 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 esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh partigiano, me voy contigo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Si yo caigo en la guerrilla, oh, pero... ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 sì, io caigo.
E sono le 10:29 minuti, quindi adesso cerchiamo di metterci in collegamento, come avevamo preannunciato all'inizio della trasmissione, con i compagni presenti a Schio al presidio antifascista. Difatti vi ricorderete che i giorni scorsi avevamo già rilanciato l'appuntamento di venerdì 3 luglio, quando alle 17:30 si è tenuto un banchetto antifascista e poi anche un aperitivo e la diffusione di materiali informativi in riferimento a impedire l'avanzata dei fascisti, facendo vivere la memoria partigiana nelle lotte di oggi. Quindi una iniziativa, diciamo, preparatoria, quella di venerdì 3 luglio, che ha preceduto il presidio invece che si tiene questa mattina a partire dalle ore 9 in Piazza Rossi a Schio, quindi in provincia di Vicenza, contro la presenza delle camicie nere, che anche quest'anno saranno nella località vicentina a cercare di commemorare i repubblichini nel 70° anniversario del cosiddetto eccidio di Schio, quindi contro la presenza dei fascisti e anche contro il razzismo della giunta leghista e le sue ordinanze securitarie. I compagni a Schio hanno organizzato appunto queste due iniziative, quella di venerdì e quella di questa mattina. Quindi adesso cerco di mettermi in collegamento con una compagna e le chiediamo un po' come sta andando questa iniziativa.
Por la libertà, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Eccoci, allora sono le 10:32 minuti qui in diretta su radiazione.info e come preannunciato pochi minuti fa siamo in diretta con una compagna presente al presidio antifascista a Schio. Ciao e grazie per la disponibilità al collegamento.
Ciao a tutti, ringrazio voi che date questa opportunità, insomma, di ci date voce. Beh, come anticipavi tu poco fa, quest'oggi siamo a Schio, un paese in provincia di Vicenza, e siamo nel bel mezzo di un presidio antifascista. Di fatto questo presidio è stato indetto perché proprio oggi, 5 luglio, dei fascisti, nazifascisti, un po' del Veneto, del Nord, si ritroveranno appunto a Schio per commemorare quello che è passato alla storia come l'eccidio di Schio, infatti il cosiddetto eccidio di Schio. È un episodio storico che si svolse la notte tra il 6 e il 7 luglio del 1945, quindi a pochi mesi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e in pratica qui a Schio successe che un gruppo di partigiani si organizzò autonomamente e decise di mettere in pratica la giustizia popolare, giustiziando quei fascisti e tutti quei responsabili del ventennio fascista, coloro che avevano sostenuto, collaborato, lavorato per Mussolini e che successivamente avevano preso parte anche alla Repubblica Sociale Italiana, che all'epoca, appunto nel 1945, erano ancora detenuti dentro alle carceri mandamentali di Schio. Quindi, come dicevo poco fa, un gruppo di partigiani della Brigata Garibaldina Gareni e della Polizia Ausiliaria di Stanza Schio andarono dentro alle carceri alle carceri della città e giustiziarono questi fascisti responsabili di massacri, violenze e soprusi nei confronti della popolazione. Come dicevo poco fa, fu un gesto di giustizia popolare. E ecco, a distanza, e questa azione portata avanti dai partigiani venne messa in campo appunto in un contesto storico in cui si sapeva che di lì a poco i fascisti detenuti sarebbero stati liberati, e successivamente poi la storia ci ha dimostrato che buona parte di coloro che presero parte al fascismo poi in un modo o nell'altro sono stati a tutti gli effetti riabilitati e reinseriti all'interno della vita politica, sociale e istituzionale italiana. Di conseguenza questa era un po' l'aria che si respirava all'epoca, e chi appunto decise di prendere la situazione in mano e di farsi giustizia da sé senza delegarla a qualcun altro. L'azione che fu portata avanti dai partigiani va collocata anche nel preciso contesto vicentino, dove la lotta partigiana fu molto cruenta, nel senso che portò a numerosissimi partigiani caduti, torturati, massacrati nei modi più beceri. Quindi la risposta fu da parte dei partigiani, che appunto nel luglio del 45 erano di stanza Schio, fu altrettanto determinata. Ecco, questo è un po' quel preambolo storico per spiegare il motivo per cui quest'oggi noi siamo in piazza. Da una decina d'anni a questa parte i fascisti giungono a Schio ogni anno in occasione della ricorrenza di questo cosiddetto Ciglio di Schio, e vengono qui in pieno stile fascista, appunto inneggiando al Duce, e vogliono commemorare questi fascisti che appunto vennero uccisi nel 45. Di conseguenza, come compagni e compagne antifascisti e antifasciste di Schio, ci sentiamo di continuare a portare avanti i valori della resistenza, che vediamo ogni giorno sempre più attaccati da revisionisti, dall'avanzare delle destre. E quindi pensiamo che sia di risposta importante scendere in piazza in maniera militante e antifascista. Insomma, queste le ragioni del presidio di oggi.
Sì, un presidio, dicevamo anche prima agli ascoltatori, che è stato anche preceduto da un banchetto antifascista informativo venerdì, quindi ieri l'altro. L'impressione appunto che si ha è che ci siano quindi giustamente più iniziative tese a contrastare l'avanzata del fascismo e a far vivere la memoria partigiana nelle lotte di oggi.
Certo, assolutamente. Infatti, prima di dare l'appuntamento quest'oggi, appunto che è il giorno in cui ci saranno e a breve arriveranno anche fisicamente in centro i fascisti, abbiamo pensato di organizzare un presidio volantinaggio in centro città, che si è svolto venerdì 3 luglio, nel quale abbiamo cercato di parlare principalmente con i giovani che abitano Schio, che frequentano le piazze, perché appunto il problema di quest'oggi è legato al fatto che si sta cercando in ogni modo di smembrare il patrimonio storico che ci deriva dalla resistenza, e di conseguenza abbiamo sentito appunto l'esigenza, la necessità di impedire che questo avvenga, portando avanti quelli che sono gli insegnamenti che ci derivano proprio dalle esperienze della resistenza partigiana, che sicuramente ha tantissimi aspetti positivi e utili, soprattutto rispetto alla fase attuale in cui stiamo vivendo. È per questo che venerdì abbiamo volantinato, ho parlato con le persone, esposto degli striscioni, e insomma diciamo che il risultato è stato assolutamente positivo.
Sì, attualmente come sta andando il presidio di questa mattina?
Allora, attualmente siamo qui nella piazza centrale di Schio, in Piazza Rossi, ci saranno più di un centinaio di persone. Poi c'è da dire che a scendere in piazza oggi, c'è un po' tutto quanto il movimento scredense, variegato nelle insomma, più differenti componenti che lo animano, si sta volantinando alla popolazione, sempre un po' incuriosita, perché appunto non tutti sanno cosa succede oggi. Come ogni anno l'atmosfera è abbastanza blindata da parte delle forze di polizia, che sono dispiegate in assetto antisommossa, ci sono camionette della Celere e blindati sparsi ovunque nella città, un'atmosfera anche abbastanza surreale per essere in un paesino di provincia, insomma. Comunque sia, la risposta è positiva anche degli abitanti di Schio, che prendono i volantini, che si fermano a fare due parole e che danno anche solidarietà, perché anche loro sono stufi, insomma, ogni anno di vedersi oltraggiare la città appunto da questi dei fascisti storicamente servi dei padroni e nonché loro braccio armato, insomma.
Certo, quindi un presidio, da quello che mi dici, un presidio partecipato e comunicativo.
Sì, sì, assolutamente. Dopodiché a breve, alle 11 circa, una delegazione di questi fascisti dovrebbe andare all'attuale biblioteca. L'attuale biblioteca è l'ex carcere, che poi nel tempo è stato riconvertito in biblioteca comunale, appunto, e una delegazione di fascisti si recherà lì per commemorare i fascisti uccisi nel 45, e ecco, in quel momento si cercherà di, diciamo, farsi sentire, perlomeno di cercare di guastare un pochino la festa, anche perché i fascisti sono soliti venire qui in città e celebrare una messa appunto in pieno stile fascista, cioè si presentano fuori dalla biblioteca, elencano i nomi e cognomi dei 53 morti durante il cosiddetto eccidio, e a ogni nome rispondono con presente e saluto romano. Quindi insomma la cosa è molto fastidiosa, e pensiamo che sia opportuno dare una risposta chiara e forte, anche con l'intento appunto di farsi sentire, di guastargli tutta la festa.
Assolutamente. Assolutamente, noi quindi siamo contenti anche di rilanciare questo presidio, lo ripetiamo oggi in Piazza Rossi, presidio antifascista, quindi a Schio in provincia di Vicenza, e ovviamente se poi ci saranno novità siamo disponibili anche a risentirci telefonicamente.
Ok, va benissimo, vi ringrazio ancora per averci chiamato quest'oggi, saluto tutti gli ascoltatori di Radiazione.
Grazie a te per la disponibilità.
Va bene, a presto.
A presto, ciao, ciao.
Esto es el enjo, Anthem, Dilapi, Mr. Rude. Neon, yeah. Έτος ελέγχου, μοιάζει με επανάσταση που αρχίζει. Ο σκύλος λύσαξε και άρχισε να φρίζει. Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεχειρίσει απ' την τόσα διαφορία που μας έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατσούλα, τώρα έχω και ταμπέλα τρομοκράτης με κουκούλα. Πάλι το μυαλό μου παρανοεί, πως αφήσαμε την παρακμή τόσο να ξαπλωθεί. Όλο μας το είναι ένα πράτα και μια σέρκοβα. Γαμώ τη μου, γι' αυτό έφυγε ο Τζουλιάνι, ρε στη Γένοβα. Κατά τα χέροχο βλέμμα του αετού με φυλάνε κάθε μέρα από το μάτι του κακού. Είμαι Ευρωπαίος, συμμαχός με υπερδύναμη. Να πάνε να γαμηθείτε ρε, είσαστε τύρανοι. Ξέσπασμα οργής από το κύριο δρόμο ξέβρασμα. Κέρασμα φωτιάς υπεύθυνος στην Όδο έναυμα. Είμαι η βενζίνη στο μπουκάλι μιας κουκούλας. Και με μονωμένο περιστατικό μιας χωραφούλας. Σαν και συνειδήσεις με απόθυμενα τραβάς. Και ξαπλώθηκα σε πόστα που γαμάν όλη τη γη. Νιώθεις τυχερός που ζεις το σύστημα σαν πιόνι. Πρόσεξε όμως γιατί και το ανήλικο σκοτώνει.
πάνω από αφένο χυμισμένο σαν την είδηση. Ο θόλα είναι που έλεγχο με καθαρή συνείδηση. Ο δρόμο σαν υπέστιο βρώμη σε παντού βαρούκια. Στο τέλο όλοι θα φορέσουν πράσινα παπούτσια.
Μην προσπαθήσει να με αλλάξω πιστήσει. Έχω άλλο θεό, εγώ δεν προσκυνάω ειδήσει. Τα κόμματα ζητά να ακολουθήσει. Χαμένε συνειδήσει, αισθημένε συναντήσει.
Μα απέχω
μαζί με το υπόλοιπο 48% μου ζητά σταυρό.
Μα δεν έχω.
Άσε τι σου λένε και βρε κάτι αληθινό. Κάτι που να έχει γίνει εδώ.
Μα δεν βλέπω.
Πολλοί μιλάν, μιλάν και ψέματα σκορπάν. Για μάτι ψηλιαστή στο εξωτερικό το σκάν. Ο νόμος είναι τυφλός και δεν τους βλέπει καν. Μα κόσμος είναι τρελός, να γίνει πρέπει μπας.
Συνέχεια, μεγάς, λόγος απειλή. Θανάσιμος.
Βρώμικη εικόνα, Αθηναία, Βαβυλώνα. Στον αγώνα σου κρατάς τον πολιτισμικό χειμώνα αφενός. Ο καπιταλισμός ακμάζει εμφανώς. Ο πλούτος ούτως ή αλλιώς είναι καρπός. Γι' αυτό συνάβει με τη σύψη, στην κύψη στη στάθμη. Με την πίστη, την ομή καταστολή, την ανασφάλιστη εργασία, την ευθεία. Πορεία στην ανεργία, την πορνεία, την βία. Την παιδεία εκείνη που δεν μπορεί να αφυπνίσει. Βιασμός πάνω στη φύση. Η εξέλιξη που πνίγει οτιδήποτε ανθίζει. Είναι τα πάντα εκτός ελέγχου. Στην μητρόπολη των λίγων, επανάσταση κονσέρβα. Για να μην πάντα κατοικούν
οι φάδες. Ελά στο 2000, 9 παντούματάδες, μονάδες και ομάδες. Μα πίσω τους λιπάδες, μοβλάκι, καρδιά και πέτρες πίσω. Ούλη με ροδούλη, με ροφάει. Όμως δούλη κανενός δεν είναι. Το συνέστημα με γράμμα πάει. Για στην ύψη καμίνο της γης να σου με ψάρω. Καϊκά όσο περνά φουρτούνες. Μη σκοτώνετε τα ζώα που σας μάθαν. Μα τα ζώα της τη βγήκε κατεχούνες. Να σωθούμε, ζούμε, δρούμε στον πλανήτη σαν κομίτης. Πάντα κάπου κάποιο πάρκο θα να σύνει ένας αλήτης. Με ανάσα που είναι αστίκο της ατήμα για ρε παιδί. Ποιος είπε είχαμε σκλαβιά μονάχα 400 έτη.
Στην οξυγόνο μα δεν φτάνει στο πνευμόνι παγώνω. Και με τα δάση άσκοπα αλλά στα αλήθεια κάνουν φόνο. Και με τον νόμο ότι κάει και να γίνει αυθαίρετα. Εγώ με όσα κάει και να τα βρείτε σε φέρετρα. Συνέχεια και τέρατα που ζούμε πολιτισμένοι. Κυκλοφορούμε τρομοκρατημένοι εξασθενισμένοι. Από ώρες εργασίας μου σε φάει ότι ρεσίας. Προσοχή στο σκαλοπάτιο της κάθε εκκλησίας. Προσοχή στα λεφτά είναι μια ψυχή μάζα. Το θεσμό των Ολυμπιακών ως τον Καλαθάμπα δεν τράβα. Τα πάντα βγήκανε εκτός ελέγχου. Κι αυτοί που έπρεπε να είναι εκεί απέχουν.
Στίγμα νεολαίος,
τόση, μέσα στα χρόνια που μεγάλωσα έχω μάθει μάγκα. Ότι σαν τα ποντίκια μας πηγαίνουνε στη φάκα. Το κράτος δεν με ξέρει, δεν ξέρει να προσφέρει. Και όταν τα κάνουμε πουτάνα δεν μας υποφέρει. Τώρα σκοτώνουνε παιδιά μπροστά στα μάτια μας. Και εμείς μες στην Ελλάδα να ψάχνουμε τα κομμάτια μας. Σαν ένα όπλο που κολλάει θέλουν το μυαλό σου. Γράψε ό,τι σκέφτεσαι στο θέμα.
Συγκεντρώσου.
Είναι να τα σπάς καμιά φορά γιατί βιδώνεσαι. Μην είσαι μαλάκας και με τα κόμματα εκδηλώνεσαι. Κρυφό πουτάνες και ματσό πιτσιρικάδες. Έχουν πάρει λάθος δρόμο και θα γίνουνε πουτάνες. Σωστά στα ιδανικά μου όπως και στα σκυλιά μου. Γιατί σ' όποιο μονοπάτι πάω είναι πάντα κοντά μου. Δεν δίνω σεβασμό, δεν δίνω τα λεφτά μου σε καριόλιδες που θέλουνε να κάψουν τα μυαλά μου.
Σε αυτή την πόλη μένω μόνος, δεν με φάγει ο χρόνος. Τα λόγια μου είναι περίπου όπως ένας τόνος. Σαν πατσάλι, για κάποιους μπορεί να είναι ένας πόνος. Κάθε που στήσα στην όμως, πληρωμένος δολοφόνος. Δεν είμαι κλόνος, είμαι μπουκάλι και φωτιά συγχρόνος. Στους δρόμους δέκα μπάτσι και ένας τροχονόμος. Και όλοι σε κοιτάνε, λες και είσαι ανθρωποκτόνος. Έξω γίνεται ένας φόνος και το τμήμα τους ο χρόνος. Υπάρχει φτώνος, μες στα στενά που περπατάμε. Μας κόψαν τα φτερά και δεν μπορούμε να πετάμε. Όμως ξέρουμε που πάμε και πάντα πιο πατάμε. Και μη σε νοιάζει πάντα τα χαρτιά μας κουβαλάμε.
Μας θέλουν όταν μη σκεφτόμενα. Σκεφτούς τυφλούς και αγνώμονες γρανάζια. Σε μια μηχανή με τους δικούς τους νόμονες. Σε πάνω στη σκακέρα φύλλα πιόνια. Σε τέλειο το λογαριασμό να είμαστε τα κρατούμενα. Αρκούμε να μην κόβουν ως φλάτε με απ' την πρίζα. Εκτός ελέγχου νιώθω το κακό χτυπώ στη ρίζα. Σε διακονίζα και ο καμπάς βαμμένος με μα που παιδιά θέλω να γίνουνε.
Τα δάκρυα μου φωτιά.
Θέλω να γίνω μόλο που σε χέρι αναρχικού. Ή το αίμα που τρέχει ενός μπάτσου νεκρού. Μια θηλιά στο λαιμό κάθε αγράμμα του εκαμίδι. Μια σφαίρα καρφωμένη σε κεφάλι ασφαλίδι.
Και για το τέλος, TNT, Noisy και Echo Sound.
Είναι τα αδέρφια μου σίγουρα είναι αλήτες. Κι αυτοί οι αλήτες σίγουρα δεν έχουν κρώμα. Αυτοί γεννάνε επαναστάσεις ακόμα. Κι είναι από αυτούς που δεν φοβούνται να βρεθούν στο κόμμα. Λυπασμά οι πρώτοι νεκροί για αυτούς που έρχονται. Πατρίδα της ελπίδας για όσους δεν ανέρχονται. Την καθημερινότητα να τους βιάζουν δεν διστάζουν. Πρώτη γραμμή μένουνε και φωνάζουν. Βαφτίστηκα επικίνδυνος γιατί παρεκκλίνω αυτή την πορεία. Ακόμα ονειρεύω με ελευθερία. Στην ύλη σου
κρατά στα χέρια μου φωτιά και σίδερο. Και εκεί που συναντά τη βία, απαντάω με βία.
Ο ελληνισμός που τάβεται, βλέπεις πως κάνεται.
Είναι η βιβλίνα μια ζωής που ξεπροβάλλεται.
Κι όσο δεν μάχεσαι, κι ίσως να ψάχνεσαι.
Ίσως να είσαι το σήμερα που αύριο χάνεσαι.
Τέλος εποχής εκρήγνονται μα κατά πάντα.
Στους δρόμους αυτονομίσεως που βγαίνει μην κλείνεις τα μάτια.
Τέλος στα χάδια, η άνοχη ξεσπάει.
Το θύραμα βγαίνει από τη φωλιά του και χτυπάει.
Χρόνια τώρα, η χώρα κατρά κυλάει με φόρα.
Το καταφέρανε, σε κάνανε νεκρό με νιώθεις.
Κι αφού το βλέπεις δεν τη σπίσανε εντελώς την φλόρα.
Πάντα σκανδάλι ήρθε η στιγμή να τους σκοτώσεις.
E sono le 10:49 minuti, quindi andiamo in conclusione con la rassegna stampa di quest'oggi, domenica 5 luglio. Non prima comunque di dare un'ulteriore notizia di carattere internazionale e dall'internazionale stesso di questa settimana, apprendiamo a pagina 34 che in Australia c'è stata una rivolta dei detenuti. Parliamo infatti del carcere di Ravenhall, vicino a Melbourne, e circa 300 detenuti nel carcere di massima sicurezza di Melbourne, armati di bastoni, hanno partecipato a una rivolta il 30 giugno alla vigilia dell'entrata in vigore del divieto di fumare nelle prigioni dello Stato di Victoria. Non è chiaro se la messa al bando delle sigarette sia stata l'origine della protesta, se data con l'uso di cannoni ad acqua. Circa L'84% dei detenuti nelle 14 prigioni dello Stato fuma, scrive il sito dell'ABC, e solo il 20% di questi ha partecipato ai corsi tenuti in vista dell'introduzione del divieto. Sicuramente questo aggiornamento ci dice gran poco rispetto a questa rivolta. Diciamo che l'immagine che è qui stampata è abbastanza eloquente, parla da sé, nel senso che ci sono appunto diversi prigionieri bardati e armati appunto di bastoni, poi insomma 300 detenuti che inscenano appunto una protesta del genere sono sicuramente piuttosto determinati, e probabilmente, mi viene da pensare, la vicenda delle sigarette sarà stata l'ennesima goccia che avrà fatto appunto traboccare il vaso.
Cucciolo di radio! Radiazione!
E sono le 10:52 minuti, quindi io vi vado a salutare, ad augurarvi buona domenica. Vi invito a rimanere in ascolto di radiazione.info, ma soprattutto se siete a Padova vi invito anche a passare questa sera alla sede di Via Ogni Santi al Civico 58, quindi l'indirizzo qui al portello della nostra sede, perché saremo qui dalle 19:30 in poi. Se volete anche in nostra compagnia vi potete anche mangiare un piatto di pasta fredda vegetariana, quindi ben voluti ovviamente per una chiacchierata, un po' di socialità e per berci anche una birretta assieme, per tutti coloro che al 5 di luglio sono ancora qui insomma a crepare di caldo in questa città piuttosto afosa, sia dal punto di vista climatico che dal punto di vista politico della giunta comunale. Comunque io adesso vi saluto, quindi dalle 19:30 saremo nella nostra sede, quindi per il consueto apericena domenicale, altrimenti se avete avuto la fortuna di andare al mare o in montagna ci possiamo vedere direttamente alla festa di radiazione, che ricordo ancora una volta sarà il 17, 18 e 19 luglio a Piazzola sul Brente in via della Storara al Civico 16. Ciao a tutti e buona domenica.
Ma qui è proprio il paradiso terrestre.
Piantiamo la tenda, ragioniere?
La tenda?
Sì.
Pronti. Dove la piantiamo?
Ma io direi qui. Scarichiamo qui.
Qui?
Sì.
Ti attento un attimo. Ecco.
Basta fegando mal! Italiani sempre rumore! Sempre cantare, chitarra e mandolino!
Silenzio! Qui dormire!
Don't stop, make it pop.
18-19 luglio vieni anche tu alla festa di Radiazione. Pianta la tenda a Piazzola sul Brenta. Ti aspettiamo con dibattiti, musica dal vivo, area campeggio e il mitico laghetto dove fare il bagno. E ricorda, se il campeggio è la tua passione, vieni alla festa di Radiazione.
Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Thank you. basso.
One more time.